Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sagdaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte al terzo capitolo, intitolato Una minaccia contro l'ISKCON. Boston, 21 dicembre 1969. Più di 100 discepoli e seguaci di Srila Prabhupada aspettano nell'anticamera del terminal internazionale dell'aeroporto Logan di Boston. Kirtananda Swami è arrivato da New Vrindavan con un camion carico di devoti. I devoti di New York hanno portato un grande stendardo con la scritta «L'ISKCON di New York dà il benvenuto a Srila Prabhupada». I devoti, per la maggior parte, indossano pesanti soprabiti sui doti e sui sari e stanno cantando Hare Krishna. Alcuni suonano tamburi e cembali. Vi sono anche alcuni bambini, qualcuno piccolissimo, altri più grandi. L'aereo di Prabhupada è in ritardo e i devoti continuano a cantare e spesso saltano con le braccia alzate. Da lungo tempo non hanno visto Prabhupada e sono in attesa di vederlo arrivare da un momento all'altro. Dimentichi delle convenienze richieste dal fatto di trovarsi in pubblico, i devoti cantano in modo emozionale, quasi creando un'estasi incontrollabile. L'agente di polizia interviene per dire a Brahmananda, il devoto più grosso, «Moderate l'entusiasmo!» Il canto continua riducendosi a un mormorio di japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. L'aereo proveniente da Londra è arrivato. I devoti non riescono a vedere i passeggeri al loro ingresso nell'area immigrazione e passaporti, protetta da vetrate. Infatti, la parte inferiore della parete di vetro è stata dipinta di nero per un'altezza di circa 2 metri. Sforzandosi di vedere qualcosa dall'alto, i devoti premono in avanti e cantano eccitati, alcuni quasi isterici. Improvvisamente vedono, al di là della parete, la mano alzata di Prabhupada, che regge il Big Bag. Riescono a vedere soltanto la sua mano alzata e il Big Bag e sono eccitatissimi. Senza paura, con taburi e carta, il kirtan esplode nuovamente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Advaita, cantando e percuotendo con foga i kartal, ha gli occhi pieni di lacrime. Brahmananda salta su e giù, incapace di controllarsi. Mentre cerca di vedere cosa accade nella sala dei documenti, grida «Prabhupada, Prabhupada!» Finalmente libero, a un tratto Prabhupada appare di fronte a loro. Riservato fino a quel momento, Kirtananda scavalca con un salto le sedie dell'aeroporto e corre verso di lui. Ciascuno spinge e corre tentando di raggiungere Prabhupada. Sotto il maglione di lana, gli abiti color zafferano di Prabhupada appaiono sgualciti per il viaggio. Porta con la mano sinistra la valigetta dei documenti e di nuovo solleva la mano destra col pollice che sporge dal sacchetto del japa. Egli sorride, irradiando gioia verso i suoi ragazzi. I devoti applaudono e gridano «Tutte le glorie a Srila Prabhupada!» Mentre egli si avvia verso un divano ricoperto di un tessuto color zafferano, situato nel ridotto dell'aeroporto, i devoti lo seguono come un'onda estatica che preme da vicino. Prabhupada si siede. Paramananda, che viene da New Vrindavan, si fa avanti col suo bambino appena nato, il primo della ISKCON, e lo porge affinché Prabhupada gli dia le sue benedizioni. Prabhupada sorride e i devoti sono completamente, imperturbabilmente beati. Thank you. Dov'è Hayagriva? Chiese Prabhupada. La domanda passa di bocca in bocca tra i devoti, mentre il grosso Hayagriva si fa strada tra la folla, borbottando, e offre gli omaggi a Prabhupada, cadendo disteso ai suoi piedi. A uno i capi dei vari centri della ISKCO si fanno avanti e uno dopo l'altro mettono una ghirlanda al collo di Prabhupada. Prabhupada va con lo sguardo al di là del muro di devoti, osservando i giornalisti che, con le loro macchine fotografiche, e i frustrati, curiosi e sdegnosi spettatori. Un vicino dice: «Penso che debba trattarsi di un uomo politico». «Così», dice Prabhupada cominciando a parlare, «il maestro spirituale deve essere adorato come Dio, ma se tale maestro pensa di essere Dio, allora è del tutto inutile. La mia richiesta consiste nel pregarvi di non considerare la coscienza di Krishna come una religione settaria». Prabhupada spiega che la coscienza di Krishna è una grande scienza che ha il suo culmine nel puro amore per Dio. «Questi ragazzi non hanno mai sentito parlare di Krishna prima», continua. «Ma ora essi hanno accettato la coscienza di Krishna così naturalmente, perché essa è naturale». Prabhupada dice di essere un uomo vecchio, ma dichiara di essere convinto anche che dopo la sua morte i discepoli continueranno il movimento per la coscienza di Krishna. La potenza di questo movimento è tale che risveglia la consapevolezza di Dio nel cuore di qualsiasi persona. Dopo la conferenza Prabhupada si alza ed è accompagnato all'uscita, dove la sua limousine è in attesa di portarlo a destinazione, attraverso le strade ricoperte dalla neve appena caduta. Pieni di gioia, nella macchina in corsa in compagnia di Prabhupada stavano Kirtanananda Swami e Brahmananda, Sasvarupa e Purushottama. Alla guida vi era un autista di professione. Prabhupada parlava di Londra. Londra era una vecchia aristocratica città, egli diceva, e il tempio era situato in un'area molto importante nei pressi del Museo Britannico. È situato in quella parte della città, come chiamata? Il quartiere degli affari. Passarono vicino a un grande cartellone che pubblicizzava un ristorante e una sala d'albergo, Continental. Vedendo il cartellone, Prabhupada disse: «Cintamani. Che cos'è? Oh no, Continental!» I devoti videro un'altra Cintamani. Prabhupada aveva pensato che l'insegna portasse la scritta Cintamani. Il termine si riferisce alle gemme spirituali che costituiscono la terra di Krishna Loka. Tuttavia anche Prabhupada era Cintamani, puro e innocente, e stava arrivando nella fredda e sporca città di Boston. Eppure, anche trovandosi lì, pensava sempre a Krishna. Che fortuna essere con lui. Sasvarupa dette un'occhiata all'autista di professione. «Guida con attenzione», disse. Prabhupada parlava a bassa voce, seduto sul sedile posteriore, mentre i devoti seduti davanti guardavano verso di lui. Appena in grado di vederlo nell'ombra e pieni di temore reverenziale per la sua amichevole eppure inconcepibile presenza. «L'altro giorno», disse, «ho detto a George Harrison che se pensava che il denaro gli appartenesse era in Maya». Giunti al Tunnel Summer, la macchina si fermò a una cabina di pedaggio automatico. L'autista mise una moneta nell'apposito canale e la luce rossa diventò verde. Prabhupada chiese se talvolta la gente si allontanava senza pagare e Brahmananda rispose che in tal caso entra in funzione un allarme. Essi proseguirono entrando nel tunnel Summer, che usualmente è un luogo terribile, fatto apposta per mettere alla prova i nervi, ma non quando si corre insieme con Prabhupada. «Ho detto a George di dare il suo denaro a Krishna», disse Prabhupada. «Non che avrebbe dovuto darlo a Krishna, consegnandolo necessariamente a me, che in un modo o nell'altro egli avrebbe dovuto spendere tutto il suo denaro per Krishna». «Ma tu sei la sola via che porta a Krishna», disse Brahmananda. Prabhupada rise allegramente. «Sì», ammise, «almeno in Occidente». Questo era il privilegio di essere con Prabhupada, sentirgli dire cose di poco conto e cose serie, e osservare la sua insondabile espressione e il suo gentile sorriso. Questa era una rara opportunità. «Sto trasmettendo insegnamenti che non sono contaminati», continuò Prabhupada. «Krishna dice nella Bhagavad Gita, arrenditi a me, e io dico, arrenditi a Krishna. È molto semplice». Tanti svami arrivano e si presentano come Krishna, e in questo modo tutto è rovinato. Io invece dico, arrenditi a Krishna. Non dico niente di nuovo o di adulterato. Krishna dice arrenditi a me e io dico arrenditi a Krishna. Prabhupada domandò a Brahmananda se le 50.000 copie del Back to Godhead erano state stampate, e Brahmananda rispose affermativamente. «Bene», disse Prabhupada, poi, rivolgendo la sua attenzione a Sasvarupa, Prabhupada domandò se la macchina compositrice funzionava, e Sasvarupa rispose che ogni mese erano state composte centinaia di pagine. Prabhupada chiese a Kirtanananda notizie di New Vrindavana. «New Vrindavana migliora», disse Prabhupada, «la sola cosa sbagliata», aggiunse, «è che d'inverno è bloccata». Ogni devoto presente sull'automobile si sentì completamente soddisfatto del breve scambio con Prabhupada e tutti erano eccitati per la felicità spirituale. La maggior parte dei devoti era corsa avanti al tempio sulla Beacon Street, e tutti stavano aspettando con ansiosa eccitazione. La limousine si fermò e di nuovo i devoti espressero la loro adorazione senza limiti per il loro maestro spirituale. Regalmente Prabhupada superò il passaggio e salì i gradini del portico. Attraversò la porta anteriore ed entrò nel vestibolo, dove fissò con attenzione le pareti color porpora e gli archi rosa e verdi. Accolto da applausi e dagli sguardi amorosi, sorrise. Il parlatorio del secondo piano, ora sala del tempio, era gremito di oltre 150 discepoli e ospiti, quali di là poterono vedere la forma di Prabhupada al suo arrivo mentre saliva le scale. Egli portava con la sinistra la sua bianca valigetta dei documenti e con la destra il suo big bag. Sebbene egli fosse appena uscito dal buio dell'inverno, non indossava soprabito, soltanto abiti di cotone e un maglione. Appariva radioso. Prabhupada si avvicinò all'altare. Sembrava che notasse ogni particolare, le piccole divinità di Radha Krishna sul trono sotto il baldacchino di velluto rosso, e divinità di Jagannath, di Subhadra e di Balarama, più grandi, situate su una mensola rialzata al di sopra del quadro di Sri Chaitanya col suo gruppo di Sankirtan. E perfino gli oggetti di ottone dell'arati che splendevano sul tavolino accanto all'altare. Rivolgendosi verso Purushottama, suo segretario e compagno di viaggio, chiese: «Che ne pensi, Purushottama? Non è tutto molto bello?» Attraversando la stanza, Prabhupada andò a sedersi sul velluto rosso del Vyasasa. Egli parlò e il suo uditorio era molto attento. dopo aver elogiato il centro di Londra, l'adorazione delle divinità di quel centro, i puri preparati con perizia e offerti a Radha e Krishna, si voltò verso l'altare e disse: «Se pulite gli utensili delle divinità, il vostro cuore ne risulterà purificato». Uccidendo gli oggetti delle divinità, i devoti puliscono anche il cuore del loro maestro spirituale. Mentre parlava, mettendo a fuoco con semplicità e purezza la devozione verso le divinità, i devoti all'improvviso realizzarono l'importanza di questo aspetto della coscienza di Krishna. «Chi ha fatto questi vestiti?» chiese Prabhupada guardando i piccoli abiti a balze di Radha e Krishna. «Saradia», risposero alcuni devoti. Prabhupada sorrise: «Molte grazie». Poi gettò indietro la testa e rise. «Saradia sta ancora litigando con suo marito?» I devoti e gli ospiti ridevano, mentre Saradia si copriva il volto con le mani. «Non litigare con tuo marito», disse Prabhupada. «È un buon ragazzo. Tutti quelli che vengono a far parte della coscienza di Krishna sono buoni». Poi chiese di vedere il resto della casa. Un centinaio di devoti che si sforzavano di vedere Prabhupada e di udire le sue risposte lo seguirono, mentre gli scendeva le scale. Benché la folla lo circondasse, rimase rilassato e non si affrettò. Entrò nella stanza della composizione, una lunga sala situata proprio sotto la sala del tempio. Una grande vecchia macchina da stampa offset, una taglierina, un piegafogli, risme di carta ammucchiate riempivano la stanza che emanava l'odore caratteristico di una stamperia. Advaita, il direttore editoriale, si inchinò davanti a Prabhupada nel suo abito verde coloniale. Si alzò, sorridendo, e Prabhupada si fermò dinanzi a lui e strinse Advaita passando il suo braccio attorno alla sua testa. «Molto bene», disse. In piedi, davanti alla stampatrice, Prabhupada giunse le mani e offrì una preghiera al suo maestro spirituale. «Jai Om Vishnupada Paramahamsa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jaya». Advaita chiese a Prabhupada di dare un nome trascendentale alla stampatrice. «Iskon Press», disse Prabhupada, come se in realtà il nome fosse già stato deciso. «Tieni molto pulite le macchine», disse Prabhupada, «così esse dureranno per molto tempo. Questo è il cuore dell'ISKCON. «Sei tu il cuore dell'ISKCON, Prabhupada», disse un devoto. «Sì, e questo è il mio cuore», rispose Prabhupada. Lasciando la stanza principale della composizione, Prabhupada fece un giro per vedere le altre facilitazioni relative alla stampa. Spingendo, immergendosi nella mischia, i devoti fermi sulla punta dei piedi, una folla, lo seguirono passo passo. Egli dette uno sguardo all'interno di un'apertura a forma di cubo, mentre un devoto stava componendo. I compositori, egli disse, dovrebbero procedere molto lentamente all'inizio, e in questo modo sarà loro possibile diventare esperti. Rivolgendosi ad Advaita disse: «Tutti coloro che parlano hindi in India hanno una pubblicazione della Gita Press, perciò tutti coloro che parlano inglese dovrebbero avere una pubblicazione della ISKCON Press». Paragonato alla maggior parte degli autori, il contributo letterario di Prabhupada era già sostanziale, ma egli non era soltanto un autore. La sua missione consisteva nell'inondare il mondo con la letteratura che glorifica Krishna. L'ISKCON di Prabhupada aveva ormai 3 anni Eppure i suoi discepoli avevano soltanto cominciato a eseguire i suoi progetti per la stampa e la distribuzione di letteratura trascendentale. Stampare era un passo importante, il primo passo. Mesi prima Prabhupada aveva scritto: «La stampa non deve mai fermarsi, così produrremo un numero enorme di opere letterarie. Se la stampa procede bene, io sarò in grado di consegnarvi il materiale per la pubblicazione di un libro ogni 2 mesi. Abbiamo moltissimo materiale per il movimento della coscienza di Krishna». Poco prima del suo arrivo a Boston aveva scritto: «Il campo d'azione di questo movimento è costituito dal Sankirtan, dalla distribuzione del Back to Godhead e da altre opere letterarie. L'adorazione nel Tempio è secondaria». Ora l'ISKCON stava stampando 50.000 copie del Back to Godhead e Prabhupada sperava di poter incrementare le vendite sempre di più. In piedi, nell'affollato e freddo seminterrato, circondato dai devoti, dalle macchine da stampa e dalla letteratura trascendentale, Prabhupada spiegò come voleva che la ISKCON Press operasse. Disse che dopo aver dettato una cassetta, egli l'avrebbe spedita a Boston affinché fosse trascritta. Per la trascrizione non dovevano occorrere più di 2 giorni. Nei 2 giorni successivi qualcuno doveva correggere il manoscritto che era stato battuto a macchina. Poi un altro redattore in 2 giorni doveva correggerlo per la seconda volta. Un esperto di sanscrito doveva apporre le marche diacritiche e il testo sarebbe stato pronto per la composizione. Prabhupada disse che poteva produrre 15 cassette, 300 pagine manoscritte, ogni mese. A quella natura l'ISKCON Press avrebbe potuto produrre un libro ogni 2 mesi, ossia 6 libri l'anno. Prabhupada voleva stampare almeno 60 libri, perciò i devoti che lavoravano alla Press sarebbero stati occupatissimi per i 2 anni successivi. Se i devoti fossero riusciti a stampare senza interruzione i suoi libri, egli disse, anche se avessero dovuto lavorare per 24 ore al giorno a turno, questo sarebbe stato per lui un grande piacere. Era pronto. Se fosse stato necessario, anche diminuire tutte le altre attività a favore della pubblicazione dei libri. Questo era il nettare speciale che i devoti della Press desideravano ascoltare. La stampa dei libri era il cuore di Prabhupada, era la cosa che gli era più cara.
বিপুলতরে তৃষ্ঠাতি তব পৃষ্ঠে ধরণি ধরণ কিন চক্র গরিষ্ঠে কেশবদৃত কূর্ম শরীর Thank you.
corso di quella settimana che Prabhupada aveva trascorso a Boston, Purushottama aveva continuato a svolgere il suo servizio come segretario e servitore. Ma per dovere. Le sue difficoltà a Londra erano aumentate. Pieno di dubbi e triste, si presentò a Prabhupada 2 giorni prima della partenza. Purushottama racconta: a Londra avevo deciso di andarmene. Sentivo che c'erano altre cose che volevo fare. Tuttavia mi sentivo obbligato a restare con lui, perché lui aveva bisogno di me là. Era mio compito quello di ricondurlo almeno negli Stati Uniti. Sapevo che aveva bisogno di qualcuno che viaggiasse con lui. Sentivo proprio che avrei dovuto portare a termine questo servizio, lasciare tutto a posto in modo da poter dire a me stesso che non lo avevo abbandonato quando aveva bisogno di me, proprio in un paese straniero. Non gli dissi nulla, non parlai contro di lui o qualcosa del genere, feci il mio dovere, ma col mio atteggiamento gli lasciai intendere che in realtà stavo diventando abbastanza freddo in quegli ultimi giorni. Non mi inchinavo dinanzi a lui. Entravo, ma non volevo inchinarmi davanti a lui. Entrò nella stanza di Prabhupada. Non fece gli omaggi, restò in piedi. Sarebbe sentito a disagio seduto a causa della gravità di ciò che stava per comunicargli. Prabhupada sollevò gli occhi dal suo tavolo. Sì, Purushottama? Purushottama racconta. Ero entrato per vederlo. Sapevo che me ne stavo andando e questo fatto mi faceva sentire quasi ammalato. In ogni modo gli dissi che avevo molte domande da fargli a proposito del movimento, della luna e di altre cose. Io non credevo a tutto. Egli fu molto comprensivo sull'intera faccenda. La prese molto bene. Mi disse: «Se hai delle domande, perché non me le fai?» Io risposi: «Ci hai detto che dobbiamo fare domande soltanto alla persona in cui crediamo o di cui abbiamo fiducia». Sembrò ferito. Sapeva ciò che stavo dicendo. Mi sentii come se l'avessi veramente ferito. Non lo feci per sfidarlo, ma proprio perché era quello che sentivo. Egli disse: «Avevo notato che non eri stato bene recentemente. Hai avuto qualche problema?» Io risposi: «Beh, non ho cercato di nasconderlo. Penso che stessi tentando di prepararlo a ciò che stava per accadere. Era mia intenzione partire quella sera, perciò dissi: voglio andarmene». Egli però mi rispose: «Sei stato con me per tanto tempo e ora sei così ansioso di andartene? Non puoi rimanere almeno per stasera?» E aggiunse: «Perché non resti almeno finché il mio aeroplano parte? Si tratta soltanto di 2 giorni». Allora io dissi: «Va bene, allora farò così». Avevo intenzione di tornare a New York, in realtà non avevo il denaro per il viaggio ed egli mi diede il denaro. Mi dette il denaro che mi serviva. Io lo apprezzai. Avrei potuto farmi prestare il denaro da qualcun altro, ma egli disse: «Bene, prendilo, potrai restituirmelo in seguito». Fu ciò che feci, glielo restituì la settimana dopo. Fu molto clemente a proposito dell'intera faccenda. In realtà potevo capire che egli aveva un modo veramente amoroso di considerare il mondo. Mi accorsi che anch'io talvolta potevo considerare le cose con un atteggiamento d'amore, come faceva lui. E realizzai che era lui che me lo aveva trasmesso. Voglio dire, quella piccola carica d'amore, egli l'aveva e io forse ne avevo presa un poco da lui. Questa è una cosa che ricordo sempre di lui. So anche che grazie al suo movimento sono arrivato a credere in Dio. Prima di incontrarlo non ero credente. Dopo la partenza di Purushottama, Prabhupada parlò di lui con Bhavananda, dei suoi dubbi a proposito dell'atterraggio sulla Luna, dei suoi conseguenti dubbi sulla coscienza di Krishna. Posso capire che egli non accettasse ciò, perché ero io ad affermarlo, ma come ha potuto rifiutare di credere agli Shastra vedici? Los Angeles, 25 febbraio 1970. Nella propizia occasione dell'anniversario dell'apparizione di Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, i devoti ricevettero l'autorizzazione a prendere possesso del loro nuovo tempio sulla Waseca Avenue. Le stanze non erano ancora state pulite e l'ampia sala era spoglia. I devoti però avevano portato il Vyasan di Prabhupada dal vecchio tempio di Lachenaga e Prabhupada aveva fatto sistemare sul Vyasan un grande ritratto del suo maestro spirituale. In piedi, dinanzi al suo maestro spirituale, Prabhupada offrì l'arati, mentre circa 50 discepoli si riunivano al suo maestro spirituale. In piedi, dinanzi al suo maestro spirituale, Prabhupada offrì l'arati, mentre circa 50 discepoli si riunivano intorno a lui cantando Hare Krishna e danzando nella sala che altrimenti sarebbe stata vuota. Dopo l'arati, Prabhupada diresse i suoi discepoli nell'offerta dei fiori al ritratto di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Poi, ancora in piedi davanti al Vyasan, Prabhupada narrò la breve storia del suo Guru Maharaj, il figlio di Bhaktivinoda Thakur e acharya potente della missione di Chaitanya Mahaprabhu. Mentre Prabhupada richiamava alla memoria il suo primo incontro col suo maestro spirituale, spiegò che Bhaktisiddhanta Sarasvati gli aveva detto di insegnare la coscienza di Krishna al mondo di lingua inglese. Questo grande nuovo tempio, Prabhupada disse, era stato offerto in dono da Bhaktisiddhanta Sarasvati affinché i devoti lo usassero al servizio di Krishna. Non dovevano attaccarsi all'opulenza, disse Prabhupada, ma avrebbero dovuto usare questo posto tanto bello ai fini della predica. Mentre parlava, Prabhupada piangeva. Ora portate il prasadam, ordinò Prabhupada, e la festa ebbe inizio. Mentre i devoti erano seduti in fila sul pavimento, Prabhupada dal suo Vyasan dirigeva i servitori facendo portare un altro samosa a un devoto, più chutney a un altro e così via. Egli osservava tutto e tutti, incoraggiandoli a gustare il prasadam di Krishna. Quel giorno Prabhupada visitò l'edificio. Oltre alla sala principale che i devoti avrebbero dovuto trasformare in un tempio, Prabhupada visitò la sala delle conferenze, che era ugualmente ampia. Queste sale, più un appartamento di 3 stanze residenziali separate per uomini e donne, un'area di parcheggio e un prato rasato antistante, faceva di questo luogo la più bella e confortevole sistemazione di tutta l'ISKCON. Non richiediamo un luogo così bello per noi stessi, disse Prabhupada Gargamuni, il presidente del tempio. Siamo preparati a vivere in qualsiasi luogo. Tuttavia, questo posto ci darà l'opportunità di invitare gente distinta a venire e a capire la coscienza di Krishna. Il costo dell'edificio era di $225,000, con una caparra di $50,000. Sul suo capitale personale, Prabhupada disponeva di oltre $10,000. Ma questi erano destinati esclusivamente alla stampa dei libri. Così, benché usualmente egli non amasse svolgere di persona questo genere di trattative, in questo caso fece un'eccezione e chiese agli altri templi di fare una donazione al nuovo quartier generale di Los Angeles. Egli aveva anche spedito ai vari presidenti dei templi in tutto il mondo alcune istantanee dell'edificio, perciò aveva raccolto il denaro della caparra e il giorno dell'apparizione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, l'ISKCON era diventato il proprietario legale dell'edificio. In realtà questo era l'unico tempio di proprietà dell'ISKCON. Tutti gli altri edifici erano in affitto e Prabhupada voleva progettare ogni cosa personalmente. Pagare un professionista sarebbe stato troppo dispendioso, ma molti discepoli di Prabhupada erano ansiosi di occuparsi del rinnovamento dell'edificio. Karandara aveva qualche nozione di carpenteria, di lavori idraulici e di costruzione in generale. E aveva imparato molte cose per esperienza diretta. Bhavananda era stato un disegnatore professionista e si sentiva pieno di entusiasmo all'idea di trasformare la semplice chiesa in un radioso palazzo per Dio, la persona suprema. Prima fai il mio appartamento, aveva detto Prabhupada a Bhavananda, lascia che mi sistemi e poi lavorerai alla sala del tempio. Bhavananda racconta, scegliemo la parte del tempio di Los Angeles che più si prestava ad essere adibita ad appartamento per Prabhupada. E Karandara costruì un bagno. Quando Prabhupada salì a vedere le stanze, disse, questa sarà la mia stanza di soggiorno, questa sarà la mia camera da letto. Quando giunse alla terza stanza, che aveva una finestra sul tetto, disse, questa sarà la mia biblioteca. Prabhupada mi aveva riferito a Boston che quando era bambino era vissuto in un palazzo con le pareti blu, i pavimenti di marmo rosso e le rifiniture color arancio e oro, a casa dei Mulliks a Calcutta. Perciò dipingemmo di blu le pareti della sua stanza di soggiorno e io misi in opera un pavimento di piastrelle bianche. Le tende erano di color arancio acceso con cordoni e frange dorate. Prabhupada trovò che questa combinazione di colori era completamente di suo gusto. Nella stanza da letto chiese a Prabhupada dove voleva che fosse sistemato il letto ed egli rispose, mettilo al centro della stanza. Avevamo posto un tappeto sul pavimento e Prabhupada disse, ora dovreste coprire il tappeto con un lenzuolo. In India si usano dei bei tappeti come questo e generalmente vengono coperti con lenzuola. Il tappeto viene scoperto solo nelle occasioni speciali, in modo che non si rovini. Così uscì per comprare delle lenzuola. Prabhupada era nel suo soggiorno quando entrai e mi disposi a ricoprire con lenzuolo il tappeto nella sua stanza da letto. Prabhupada entrò e disse, «Sì, così va molto bene. Ho di nuovo introdotto una novità, lenzuola, sui tappeti. Questa è una cosa nuova per voi». Poi mi raccomandò, «Assicurati che non vi siano pieghe nel lenzuolo». Io mi trovavo con le mani e le ginocchia sul tappeto e anche Prabhupada si inginocchiò nella medesima posizione davanti a me. Entrambi cercammo di eliminare le pieghe del lenzuolo e dopo aver completato l'opera, Prabhupada ripiegò il lenzuolo al di sotto del tappeto. Era molto felice là, perché il centro era nostro. Non avevamo mai avuto prima un centro di nostra proprietà. Nella sala del tempio Prabhupada mostrò a Karandara dove costruire i tre altari, stabilì le misure e precisò che dinanzi a ogni altare avrebbe dovuto esserci una coppia di porte con simboli di Vishnu, una conchiglia sull'altare destinato a Guru e Goranga, un disco e una mazza sull'altare centrale, quello di Radha e Krishna, e un fiore di loto su quello del signore Jagannath. Il Vyasasan del maestro spirituale doveva essere sistemato sul lato opposto del tempio, di fronte a Radha Krishna. Le pareti avrebbero dovuto essere gialle, un colore che, come Prabhupada affermava, era influenzato dalla virtù. Il soffitto doveva essere coperto da un baldacchino e inoltre bisognava avere dei lampadari. Quando l'altare fu completato, Prabhupada volle portare le divinità a destinazione, benché gran parte delle rifiniture non fosse stata ancora completata. Dopo aver costruito un carro dotato di un ombrello e averlo decorato di fiori, i devoti portarono le divinità in processione, dal vecchio tempio sul boulevard La Cenaga alla loro nuova dimora. Bhavananda racconta: la prima volta che entrò nel tempio dopo la sua passeggiata mattutina, Prabhupada si avvicinò all'altare di Guru Goranga e offrì i suoi omaggi. Tutti noi offrimmo gli omaggi. Poi si alzò e andò a offrire gli omaggi a Radha Krishna e infine andò da Jagannath, mentre noi tutti lo seguivamo. Poi tornò indietro, raggiunse il suo Vyasasan, si sedette e ci disse: ora allineatevi uno accanto all'altro e partite dal Vyasasan fino all'altare di Radha Krishna. Da una parte avrete la vista del vostro guru e dall'altra la vista di Radha Krishna. Poi disponetevi davanti e dietro, sempre lasciando in mezzo questa corsia, in modo che io possa vedere. La divinità è il re, diceva Prabhupada, e tutti i presidenti dei templi sono i suoi servitori personali. Il tempio, perciò, dovrebbe essere come un palazzo. Un tempio ben organizzato è importante ai fini della predica, spiegò Prabhupada, perché in generale le persone, in modo particolare gli occidentali, non sono inclini a sottoporsi ad austerità per ottenere la vita spirituale. C'è un detto indiano che dice: nessuno ascolta un povero uomo. Se i devoti facessero lezioni di Bhakti Yoga in un deserto e sotto un particolare albero, nessuno verrebbe ad ascoltare. Invece, in un bel palazzo pulito con lampadari e stanze confortevoli, avrebbe attratto molte persone che in questo modo si sarebbero purificate. Il tempio era destinato anche a coloro che volevano vivere là come devoti consapevoli. I devoti, aggiunse Prabhupada, dovrebbero adattarsi a vivere e a dormire in qualsiasi luogo. Ma proprio come un padre amoroso che protegge i suoi discepoli, lui aveva cura di stabilire un grande tempio con adeguate facilitazioni per il riposo notturno. Stava preparando una casa per la sua famiglia. Vedere che i figli spirituali avevano un luogo per vivere e per praticare il loro servizio devozionale era solo un altro aspetto della sua missione. Un'altra caratteristica del nuovo tempio di Srila Prabhupada era il giardino. I devoti avevano scavato dietro il tempio un'area di conglomerato. L'avevano riempito di terra, circondata con un muretto di scorie di combustibile e trasformata in un prato rasato che avevano arricchito con piante fiorite da giardino. Karanda la racconta: avevo scavato alcune aiuole lungo il perimetro interno e le avevo cosparse di piante. Prabhupada però aveva detto: no, pianta qualcosa qua e qualcosa là, così ci sarà dappertutto qualcosa che cresce. Dovunque sia possibile, pianta qualcosa. Voleva che quest'area si sviluppasse come una giungla, un'area tropicale dove le piante crescessero lussureggianti un po' dappertutto. E Srila Prabhupada piaceva, sempre e molto, sedersi in giardino nell'aria fresca della sera, col profumo dei fiori. Gli argomenti di conversazione nel giardino erano altrettanto vari quanto quelli dello Srimad Bhagavatam, tutti soggetti differenti. Talvolta vi sarebbero state conversazioni animate con ospiti e devoti, talvolta Prabhupada aveva trascorso tutto il tempo nel canto, con piccolissimi spunti di conversazione. Altre volte invece Prabhupada si sarebbe limitato a far leggere qualche pagina del libro di Krishna.
Thank you.
Prabhupada riferì che sua madre manteneva un piccolo giardino nella loro casa quando lui era un ragazzo. Lui desiderava sempre salire fin là per giocare la sera. Se ne ricordava. Ricordava sempre ciò che gli piaceva fare quando era un ragazzo. Era piacevole ascoltarlo quando riportava alla memoria quei fatti. Molte volte commentava: «Mia madre aveva cura di un giardino sul tetto della nostra residenza e da bambino salivo lassù per giocare quando veniva la sera. Anche ora ho un posto così bello dove venire». Sotto la direzione personale di Prabhupada, il centro di Los Angeles era diventato un modello per il resto dell'ISKCON. Dopo le lezioni del mattino sul Bhagavatam, per esempio, vi erano devoti che cantavano con molta precisione i mantra sanscriti, dopo che Prabhupada li aveva recitati, ed egli chiese che questa diventasse la regola per tutti i templi. Nel maggio del 1970, Prabhupada scrisse ai presidenti di tutti i 26 templi del Nord America e dell'Europa, invitandoli a visitarlo a Los Angeles. Attualmente sto concentrando le mie energie in questo centro di Los Angeles per farne un modello ideale per tutti i centri nel campo dell'adorazione delle divinità, dell'Artic e del Kirtan e di altri necessari doveri. Poiché ho ridotto il mio programma di spostamenti, desidero che veniate qui per il vostro stesso vantaggio e vi fermiate qualche giorno a vedere di persona come le cose procedono. Potrete così ricevere le necessarie istruzioni, incontrandovi personalmente con me. Spero che simultaneamente le attività possano raggiungere il medesimo standard in tutti i templi. I presidenti dei templi venuti a visitare Prabhupada, che per la maggior parte erano ancora nel corso dei 20 anni, arrivarono da lui con domande pratiche e filosofiche insieme. Vennero con i loro quaderni di appunti e annotarono ogni cosa, dai programmi del tempio alle combinazioni di colori, prendendo nota dei toni usati nei kirtan e imparando il modo di organizzare un gruppo di sankirtan. Oltre a ciò, e forse questa è la cosa più importante, presero in considerazione quello che Prabhupada faceva e le parole che aveva rivolto a loro personalmente. I presidenti dei templi tornarono ai loro templi di Berkeley, di Amburgo, di Toronto, di Sydney, splendenti di estasi e pronti a rendere effettivi i nuovi standard che, a dozzine, avevano assorbito da Prabhupada al quartier generale mondiale di Los Angeles. Benché Prabhupada parlasse di espandere il movimento sempre di più, sembrava contento di restare a Los Angeles, raggiungendo il resto del mondo attraverso i presidenti dei templi, i gruppi di Sankirtan e i suoi libri. Nuovi progetti tuttavia si stavano aprendo e Prabhupada parlò di nuovo di corpo governativo, 12 discepoli scelti con attenzione per dirigere gli affari dell'ISKCON. Parlò anche di iniziare un numero maggiore di sannyasi e di portarli con sé in India per addestrarli come i predicatori itineranti. Inoltre, per assicurarsi che i suoi libri fossero regolarmente e adeguatamente stampati, aveva l'intenzione di formare uno speciale comitato incaricato della pubblicazione dei libri. Organizzando talvolta il suo movimento religioso di dimensioni mondiali o guidando il gruppo crescente di devoti nel canto dei mantra sanscriti al Tempio di Los Angeles, oppure seduto in solitudine traducendo nelle ore che precedevano l'alba, Prabhupada viveva felice a Los Angeles. Un giorno arrivò da Londra una cassetta registrata. I devoti di Londra, che con l'aiuto di George Harrison avevano prodotto un album, avevano ora registrato un nuovo disco, Govinda. Il testo era costituito da alcuni versi tratti dalla Brahma Samhita, che essi avevano appreso da Prabhupada. Ogni strofa della Brahma Samhita terminava col ritornello Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Prabhupada chiese di poter ascoltare quella musica durante il programma del mattino nel Tempio. Il mattino successivo, dopo aver fatto il suo ingresso nel Tempio e dopo essersi inchinato dinanzi alle divinità, Prabhupada si sedette sul Vyasan per la lezione. A quel punto, la musica di Govinda si diffuse in tutta la sala del Tempio. Improvvisamente Prabhupada fu colto dall'estasi. Il suo corpo tremò mentre le lacrime fluivano dai suoi occhi. Percependo un barlume dell'emozione del loro maestro spirituale, i devoti cominciarono a cantare Hare Krishna come se cantassero il japa. Quegli attimi sembrarono prolungarsi. Finalmente parlò. Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. Di nuovo Prabhupada tacque. Poi chiese: state tutte bene? Vi fu una risposta tuonante: Jai Prabhupada! Poi egli cominciò la lezione sullo Srimad Bhagavatam. Termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Una minaccia contro l'ISKCON.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare.